Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight, too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Buon ascolto.
Ma buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 54 come l'Etoile 3x06 del 17 novembre 2015.
Come lo studio!
Questa vista è presa, come diceva mia nonna. Io non sento bene la mia voce, chi era la regina?
Io la sento purtroppo bene.
Voi la sentite bene. Chiaro, ma chiaro. Questa è anche la trasmissione molto egocentrica, ma niente affatto etnocentrica. Ma se voi siete centrici al cinema, non c'è bisogno che stressate il povero malcapitato ragazzotto che è lì a fare biglietti.
Quello
ma che
pelato.
Film andava... Ho pelato quel colino. Sono tutti la stessa razza. Ma che film andava che c'è? No, non c'è bisogno che lo chiedete a loro. Chiedetelo a noi che ve lo diciamo. Anzi, ve lo dice Air Director.
Troppo forte, anzi, troppo frizzante.
E basta, però.
Basta, chissà.
Però guarda che l'audio. È il mio audio.
No, l'audio va bene, va bene.
Secondo me sarà la puntata più difficile.
Anche secondo me.
Allora.
Secondo me non va bene per un cazzo.
Come diceva il nostro caro Smith, noi siamo qui per consigliarvi, per rendere la vostra vita cinematografica più agevole, più piacevole, più facile. E quindi abbiamo appositamente creato ormai anni fa una pagina Facebook dove
grande,
infatti l'ha creata ovviamente Lupus, dove mettiamo tutto quello che più o meno discutiamo in trasmissione, quindi anche tutti i link, colonne sonore, consigli su cosa andare a vedere e cosa evitare,
tutti i links.
Links, giusto, plurale. La pagina è sempre la stessa, Bar Traumfabrik, e anche su Twitter ci trovate dopo il cancellettino Bar Traumfabrik.
Cioè ci trovate, se scrivete qualcosa ci trovate.
Ci potete provare. Cioè,
forse tu scrivi qualcosa ogni tanto, magari ci trovano, oppure non trovate niente.
Non si sa, è il mistero del Bar Traumfabrik.
Ci provate, diciamo. Cosa abbiamo visto per voi questa settimana? Abbiamo visto Corpi di Malgoska Zumowska. Oppure cioè, alcuni siti dicono Malgoska, altri Malgorzata. Non so.
La versione ufficiale la sa Smith.
Credo di sì, Smith.
Malgorzga.
Ah, ecco, perfetto. Vedi. Quindi sono due diciamo diverse notazioni della stessa fonetica.
Malgorzga.
Che trovate al Postmodernissimo e che ha vinto l'Orso d'Argento a Berlino. Poi abbiamo visto Rams di Grímur Hákonarson, che è islandese, non so se è nelle tue corde anche l'islandese.
Più o meno. L'hai detto bene.
L'ho detto bene, perfetto. Che trovate al Sant'Angelo, film islandese che ha vinto Uncertain Regard a Cannes scorso. E poi un piccolo omaggio, non a Bertolucci, ma ad Amici Miei, che è tornato nei cinema ieri, nello specifico nei multisala. Non so se era l'anniversario forse, sì, era del 75, quindi sono 40 anni, ahimè.
Comunque hai detto Bertolucci.
Ho detto non a Bertolucci.
Per quanto,
alla fine. Vabbè. Comunque, prossimamente, come al solito, il cinema di domani, e parleremo anche della rassegna Visioni del Reale che c'è al Cinema Melias, ma ce ne parlerà il nostro ospite, benvenuto, Marco Casori, dopo tanto tempo, che ci ha dato la sola settimana scorsa. Puoi dire ciao, perché in radio non si vede la mano, perfetto. E abbiamo anche Marco Della Torre.
Vabbè,
come al solito, grande assente, che... Daniele Pampanelli, che aveva detto forse...
Della Torre è l'esperto?
Della Torre
no,
è il bullizzato di solito da Laszlo, okay. Però Laszlo ancora non è arrivato.
Scusa, sembra che non verrà Pampanelli, ma verrà un suo caro amico.
Ah sì, Just in Time.
Esatto,
sua sosia. E quello che avete appena sentito è Simone Rossi, grande ritorno nella veste di ospite.
Grande. Grazie molto.
Ebbene, il botteghino questa settimana non ha grandi cose da dirci, ma qualcosa sì. Prego,
andiamo a parlare di danaro, oppure come dicono nella città di Perugia, le bellere. Per quanto riguarda lo scorso weekend, il botteghino ha visto di nuovo Spectre di Sam Mendes a incassare soltanto 2,5 milioni di euro, che portano il suo totale a 9 milioni circa, rendendolo il quarto incasso della stagione.
Dopo?
Numeri, gli altri numeri. Al secondo e terzo posto ci sono due nuove uscite: Matrimonio al Sud di Paolo Costella con 1.200.000. Al terzo, Pan, Viaggio sull'isola che non c'è di Joe Wright, che incassa 1,1 milioni di euro. Quindi è stato un botteghino piuttosto quasi natalizio, diciamo.
Diciamo che circa diciamo, questi due ultimi film, così a occhio mi sento di dire...
È una merda.
Così,
diciamo, però,
magari no.
Stiamo aspettando Guerre Stellari alla fine, anche i botteghini sono tutti lì che aspettano.
No, oh, eccolo, è arrivato Daniele Pampanelli, prego. Ah no, oh, è Just in Time.
È il socio.
Forse è Just in Time. Forse è Just in Time.
Pazzesco, Just in Time. Ragazzino, è vero.
Benvenuto, benvenuto caro
Ciao,
Justin.
Pampanelli nei panni di Daniele Pampanelli.
Non lui è invece Simone Rossi, eh? Stasera Simone. Però non sei in time, eh? Vabbè, iniziamo sta pantomima su Justin Time che ci mancavano. Comunque, niente, io dico solo una piccola cosa, facciamo gli auguri, visto che ha aperto al nuovo Cinema Castello, che apre giovedì, anzi c'è l'inaugurazione, fuori agenda ve la dico, inaugurazione giovedì sera a Città di Castello 19.30, aperitivo gratuito e proiezione di Amarcord restaurato dal cinema ritrovato dalla Cineteca di Bologna.
Noi abbiamo avuto gli ospiti, credo, al telefono.
Non credo, perché apre adesso, però il gestore però... è lo stesso del Cinema Zenith.
Ecco, c'era qualcosa.
Ma non l'abbiamo mai avuto ospite.
No, ho sbagliato completamente.
Se non sbaglio c'è online un sito, quindi no, magari andate a vedere online.
C'è la pagina
Facebook, cosa programmano,
esattamente, che fa parte sbagliato. Sempre della mafia dei cinema locale, perché Pampanelli mi pare abbia curato la grafica. E vabbè,
la mafia, io non ero il mafioso.
Io ho fatto il sito, però siamo
il logo l'ha fatto.
Il logo l'ha fatto Pampanelli.
No, l'ha fatto già.
Ah, no, l'ha fatto Justin Time. Comunque,
molto più americano.
Molto più americano.
Andiamo bene.
E arriva anche Laszlo Kovacs. Laszlo Kovacs. Con le pinoccate. No, con le pinoccate.
E c'è anche Matteo.
Volevo
solo dire che tardo non significa che non vengo. Dunque Rossi, il mio posto non lo deve prendere.
Non l'ha preso Rossi, sta da un'altra parte, sta un po' più in là.
Già le prime polemiche.
Stai in mezzo tra i due. Già le polemiche.
Ricordo un personaggio, Ivo il Tardivo, che molti conosceranno, è un film di Benvenuti importante. Importante. Ivo
il Tardivo. Mentre cerchiamo di ammazzare.
Come? No, penso di no.
No.
Sandro Benvenuti. No, no.
Ma che dite, ragazzi?
Perché Sandro Benvenuti?
Come si chiama?
Sandro Benvenuti era un cacciatore.
Era un cacciatore, infatti. Comunque, ragazzi.
Sandro Benvenuti era Pugli.
Sì, ne parlate tra poco in musica, mentre noi ci sentiamo un pezzo tratto da 45 anni, ragazzi, zitti, 45 anni, film bellissimo in programmazione del Zenith, di cui purtroppo non parleremo. Questa è Dusty Springfield e la canzone è I Only Wanna Be With You. Torniamo tra due minuti.
I'm
der unsichtbare Dritte. War Traumfabrik.
Malgowska Zmunovska.
Zumovska.
Ma come, prima l'avevi detto
Malgowska Zumovska. Zumovska. Autrice. Autrice o autore? Bisogna capire.
Autrice. Cominciamo benissimo.
Dovrebbe essere lei. Autrice di Corpi, film.
Giusto, Justin?
Film in proiezione al postmodernissimo. C'è ancora la Laszlo Kovacs?
C'è ancora. Ultimi due giorni di programmazione.
E fai bene a tenerlo ancora per altri due giorni. No, veramente... Perché comunque è un film molto... Allora, che chi l'ha visto? Andiamo avanti. Nessuno. Bene, quindi l'ha visto il nostro inviato di Bartram Fabrik, cioè io.
Tu e Laszlo.
E basta, e Laszlo Kovacs.
Che l'ha scelto sapientemente perché entriamo, è stato a Berlino.
Diamo subito due coordinate. Siamo in Polonia, il film è ambientato nei giorni nostri, qualche anno fa, credo 2011-2012. Parla del... abbiamo un padre, una figlia in crisi, dopo il lutto, diciamo, che ha colpito la famiglia. E intorno a questo tema centrale si snoda la vicenda di tutto quello che, diciamo, emotivamente coinvolge queste due persone in una città che è Cracovia, fredda, grigia, abbastanza che fa da sfondo alla città, potrebbe essere qualunque altra città europea o del mondo. Comunque il film è bello, cerco di non aggiungere altro, cerco di non spoilerare, di non dire più di tanto, perché va osservato minuto per minuto. Diciamo che all'interno di questo lavoro c'è del cinema, c'è del cinema vero. Questa... Magari è un film di difficile lettura, ci si capisce, non ci si capisce, come
io
direbbe.
No, secondo me è anche molto lineare.
Ma
però...
più facile lettura che non di difficile lettura. È un film che merita, comunque merita assolutamente un giro, quindi Laszlo Kovacs, tenetelo ancora qualche giorno,
allora,
dategli tempo.
L'unico grande difetto di questo film è che il pubblico non ha avuto né tempo né modo di vederlo, perché è un film che secondo me merita di essere visto. Stiamo parlando della Zumovska, appunto, come prima ha detto bene Simone, che molti di noi conoscono per Elle, film con Juliette Binoche che trattava il tema della prostituzione studentesca a Parigi. Penso che l'avrete visto tutti quanti.
No,
lei è
no.
Una delle registe polacche della nuova onda, perché 42 anni, è giovanissima, partecipa quasi ogni anno.
C'è una nuova onda anche in Polonia, quindi.
No, nel senso generale. Il cinema polacco è tra i più grandi d'Europa da sempre.
Sì,
con la scuola di Lodz, Polaski, Skolimowski, Kieslowski e quanti oschi volete, questa Ciaska, evidentemente... Andava
perché è donna.
Giamaicana.
Probabilmente, cioè, nel senso, questa è la nuova onda, diciamo, sono i giovani della regia polacca. Lei ogni film è in concorso a Berlino, ha vinto diversi premi e con quest'ultimo Corpi ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior regia. Le male lingue dicevano, e secondo me anche a ragione, che questo film era probabilmente il film che avrebbe dovuto vincere l'Orso d'Oro. Non l'ha vinto perché l'ha vinto Jafar Panahi, più per motivi politici che artistici, merito all'opera di Panahi a prescindere, però questo film è un film davvero importante. Se avesse vinto l'Orso d'Oro probabilmente avrebbe avuto anche un altro esito. La distribuzione è piccola ma importante, perché stiamo parlando della Cineclub Internazionale, che è la casa di distribuzione che solitamente durante l'anno assesta sempre dei colpi interessanti. Non ultimo il film che tutti abbiamo apprezzato a Venezia, distribuito da Paolo Minuto, di questa piccola distribuzione, era Il figlio di nessuno, che abbiamo visto tutti quanti a Venezia l'anno scorso, l'abbiamo straapplaudito. Quello del ragazzino, l'uomo lupo.
Ah, di Vukrsumovic, bellissimo, capolavoro.
Guarda che io Corpi lo metterei veramente fra i film belli, assolutamente da vedere.
È probabilmente uno dei film più interessanti, insieme a Lobster, di questo 2015. Ma... seconda parte di stagione.
Simone, ci vado.
Secondo me c'ha qualcosa... Adesso è difficile dire, no? È più bello o meno bello, perché non ha senso. Però rispetto a Lobster c'è qualcosa di diverso. C'è qualcosa che
beh,
aiuta...
è un film molto più umano. Cioè, nel senso,
c'è qualcosa
Lobster...
che aiuta... Sì, è più alienante, più surreale. Questo è un film bello, concreto, ambientato con i piedi per terra.
Assolutamente.
Nella...
Poi tratta... La fotografia com'è, Smith?
La fotografia è importante. La fotografia è importante. Tratta di temi... difficili, delicati, e lo fa in maniera anche ironica, autoironica, che spiazza, invita il pubblico a riflettere anche rispetto al gioco dei corpi e delle menti. I corpi, appunto, presenti nel titolo, comunque vengono esaltati, vengono riportati sempre questi, all'interno della scena.
Vi posso chiedere una cosa, sì. Io che non l'ho visto e non ho visto neanche il trailer, questi corpi che fa riferimento il titolo?
Persone, uomini che sono per scelta in qualche modo, per condizione, per imposizione, uomini, donne soprattutto, diventano più dei corpi che delle persone. E dunque la ricerca che loro fanno, l'elaborazione in cui ci porta questo film, la Zumosca con il suo percorso, è quella di restituire persone a questi corpi. Infatti c'è l'incontro di alcuni personaggi che sono sostanzialmente degli emarginati, dall'anoressica bulimica a chi vive da, cioè non lo so, poi
è un film corale,
c'è un protagonista, un attore non protagonista, è un film che sono fondamentalmente tre personaggi che ruotano intorno alla vicenda.
Olga, la figlia, e Anna
che scoprirete quando e se lo andrete a vedere che ruolo è, chi è.
E tutte e tre hanno sostanzialmente necessità di elaborare un lutto.
Diciamo di sì, però questo è
comunque
questo, diciamo, lo trovi in una prima lettura, lo trovi anche subito, te lo fa capire subito la Zumosca, questo te lo, diciamo, lo
c'è un sottotesto anche berlusconiano,
dopo 5 minuti cogli
la locandina è un po' berlusconiana, perché recita: corpi, chi ama non è mai solo. E mi ricorda tanto l'amore vince sempre sull'egoismo. E te lo ricordo.
Sull'invidia e sull'odio.
Scusa,
sai nemmeno citare il grande timoniere.
Una manifestazione meravigliosa.
Con Jerry Calà e Umberto Smart.
C'è anche l'Italia che lavora contro l'Italia che chiacchiera.
Assolutamente. In questo caso rappresentiamo l'Italia che chiacchiera.
Noi siamo l'Italia che chiacchiera, ma lo rivendichiamo.
Ragazzi, cosa importantissima.
Ultima ora.
Ho ricevuto un WhatsApp da Dio.
Da chi?
Da Dio.
Era ora.
Un messaggio WhatsApp da Dio. Sapete tutti che il 26 esce questo film meraviglioso di Jacob van Dormael, che Dio esiste e vive a Bruxelles. Dato che sto chattando da qualche giorno con Dio, perché Dio esiste e vive a Bruxelles, dunque gli mando dei messaggi, mi ha appena mandato un messaggio molto bello che vorrei citare a tutti quanti, che ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere dei sogni da sognare, orecchie per non sentire, e ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Ringraziamo Dio di questo splendido pensiero.
Secondo te
Dio da chi prende ispirazione?
Diciamo che siamo rientrati nei fantastici sketch di Laszlo Kovács.
Comunque, non mettere una sigaretta. È la verità, cretino.
Comunque, chiudiamo.
Questo è Dio, proprio Dio.
Ma sei stupido.
Sì, sì, è vero. Però è molto interessante.
Tanto che io non sono
Torre. Non mi fare insultare Dio, che dopo suona male. Allora, un'ultima cosa, visto che è finito il tempo, leggevo dalla nostra puntata di febbraio sulla Berlinale che era stato detto su corpi o body, che dir si voglia, poco incisivo, altalenante, il Sole 24 Ore. Non è vero. Hanno detto una cazzata.
Sole 24 Ore, quotidiano nella Confindustria, servi dei padroni. È un film, come si diceva una volta, un tempo, piccolo, ma necessario.
Come amavi dire. Bene,
è un bellissimo film che dovete andare a vedere prima che venga smontato.
E allora non ci resta che sentire della musica relativa a questo film.
La musica ci sta tutta all'interno di questo film.
Abbiamo un You'll Never Walk Alone.
La musica ci sta tutta.
Allora, noi abbiamo deciso di per coerenza di restare nel tema di questo film, e quindi, visto che di corpi si parlava, abbiamo tirato fuori un brano da un film che non c'entra nulla con questo.
Veramente.
ma bisognava scegliere un
Hai
corpo.
Hai perso l'occasione di far ascoltare in diretta internazionale mondiale interplanetario il Never Walk
Alone. Non c'avevano i diritti. Non c'avevano i diritti.
Era in questo film. Era la canzone.
Costava troppo. Con
i titoli di coda.
Costava troppo. Direttore non l'ha trovato.
I titoli di coda devono accreditare, se no uno non li trova.
Costava troppo.
Costava troppo.
Metteremo la prossima volta.
Probabilmente sì, perché scusami, durante il film c'è un istante che viene accennata questa canzone e poi viene tolta, probabilmente perché non c'erano i sordi.
Infatti non c'è, non l'hanno detto. Quindi abbiamo scelto il corpo di Jennifer, ovvero quello.
Un corpo niente male.
Certo, infatti, quello di Megan Fox, tra l'altro per questo film candidata come peggiore attrice protagonista.
Come migliore fregna.
A Razzia World quello 2009.
Sei greve tu.
Il film Jennifer's Body.
Posso dire, direttore?
No, siamo
no. Velocissimo. Una caduta di Diablo Cody, che ha scritto il film, da cui ci si aspettava tanto, invece film molto deludente.
Infatti, ma c'è un brano che ci piaceva particolarmente, quindi Florence più and plus the machine Kiss with a First, che dice: You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Oh, my black eye casts no shadow. Your red eye sees no blame. Your slaps don't stick, your kicks don't hit. So we remain the same. Lust sticks, sweat drips. Break the lock if it don't fit. A kick in the teeth is good for some. A kiss with a fist is better.
Che pezzo.
Che pezzo, molto bello, molto bello. Invece andiamo in Islanda dove assistiamo alla storia, ahimè, triste sottotitolo italiano, storia di due fratelli e di otto pecore. Come al solito ci hanno messo sta cazzata, perché
è molto stringata.
Molto stringata, ma che riassume, ti dice anche delle cose del film che non necessariamente vorresti sapere. Comunque parliamo di Rams, ovvero in islandese Hrutar, ovvero Arieti. La traduzione del titolo è Arieti, perché questo film di Grímur Hákonarson, che ha vinto il premio Certain Regard a Cannes quest'anno, racconta di una piccola isola all'estremo nord dell'Islanda dove abitano praticamente solo pastori e dove due fratelli si chiamano, aiutami,
Gummi e Kiddi,
sono diminutivi di nomi islandesi, che non si parlano da 40 anni per varie ragioni. Sono di carattere
hipsterissimi, poi tra l'altro hanno dei maglioncini alla moda,
sono i tipici maglioni islandesi, diciamo che loro sono quei maglioni alla moda senza sapere, erano
molto villa,
erano alla moda prima villa, che arrivasse l'hipsterismo, insomma. Comunque non si parlano e sono due personaggi opposti, uno dei due è molto più ligio, molto più preciso, l'altro è completamente sfondato, anarchico, sfondato, ubriacone, eccetera. E l'evento scatenante di tutto ciò che accade nel film è allorché si scopre che c'è una epidemia di una malattia detta Scrapie, credo, Scrapie la chiamano, che è una sorta di mucca pazza degli ovini,
pecora pazza,
che richiede praticamente l'abbattimento di tutte le pecore dell'isola, della valle, e la pulizia di tutto ciò che hanno toccato, compreso il fieno, comprese le stalle, bruciare la legna, e per 2 anni non allevare più niente. Per
molto interessante
questa cosa, chiaramente crea un disastro per tutti gli allevatori che si trovano, che vivono solo di quello, e si trovano quelli già messi male, che si barcamenavano, si trovano proprio a finire in bancarotta. Questo dramma investe tutti, ma tra questi due fratelli uno dei due prende una decisione che non vi stiamo a dire, che comunque li riavvicinerà in qualche modo, anche se attraverso molte difficoltà.
Li avvicina moltissimo.
L'ha visto Simone Rossi insieme a me ieri sera al Sant'Angelo.
Che coppia.
Che ci dici?
Eravamo 12.
Eravamo 12, sì.
Beh,
il film a me è piaciuto molto. Devo dire che ricalca un po' quello che si è detto recentemente sul cinema nordico, cioè che si permette il lusso di fare un po' tutto e di farlo quasi sempre molto bene. Questo è un film che mescola generi, passa dal grottesco alla commedia fino al dramma, e lo fa, secondo me, senza mai provocare nell'osservatore un moto di disgusto, quantomeno comunque una smorfia. Cioè, è sempre tutto, accade quasi sempre tutto al momento giusto e nei modi giusti, secondo me. E in particolare la cosa divertente, tra virgolette, di questo film è come viene declinata una tragedia animale nel mondo umano, insomma, cioè quello che accade a queste pecore in realtà determina la disperazione degli uomini. Quindi le pecore danno e tolgono felicità alle persone.
Poi vediamo che
lì
in loro c'è anche, oltre alla disperazione dovuta al fatto che chiaramente perdono i loro guadagni, eccetera, però c'è una sorta di affezione
totale,
per questi animali,
totale.
Tant'è che lui, che decide, quando gli dicono che deve abbattere i suoi capi, in realtà non aspetta che arrivino i veterinari, ma si rimbocca le maniche, li abbatte uno a uno. Poi lo vediamo piangere disperato, e dice, quando arrivano i veterinari, dice: le mie pecore le abbatto io, nessun altro.
Il film funziona molto, va detto, perché ha due protagonisti
eccellenti,
strepitosi, che non si vergognano di mostrare anche i loro limiti fisici.
Sì,
abbiamo delle nudità sconvolgenti,
delle nudità inquietanti,
inquietanti,
e che sono, diciamolo, i rams del titolo, perché Storia dei due fratelli otto pecore sembra la commediola sciocca, in realtà sono loro i due arieti veri che si scontrano a testa bassa l'uno con l'altro ciecamente, e poi è il dramma e la tragedia che li riunisce, che li fa rinsavire, insomma. Però ecco, quello che dicevi sul cinema nordico, in realtà sembra un luogo comune, i nordici sono freddi, eccetera, però è vero che nel cinema svedese, nel cinema comunque nel cinema scandinavo, così come in quello islandese, c'è un distacco, che però è funzionale.
È una presa di distanza,
c'è una lucidità incredibile
che permette di essere molto lucidi, quindi quello che ti viene proposto, ripeto, in qualsiasi modo viene proposto, è sempre molto molto credibile, molto calzante, quindi
sì,
solo complimenti.
Le immagini sono bellissime,
un film che tra l'altro dove la natura domina sia quando si mostra al meglio, cioè in primavera e in estate, sia
quando
diventa
assassina
con la neve alta fin sopra i tetti delle case. E c'è anche, se lo andrete a vedere, ho fatto anche un parallelismo dopo aver visto il film, che forse tu mi confermerai, visto che forse i cartoni animati da piccolo l'hai visti, c'è un legame secondo me tra Rams e Giorgi.
Oddio, adesso, no, Giorgi non
attenzione,
lo guardavo, però
io lo dico per chi ha visto Giorgi. Però datemi retta, perché Abel e Arthur in qualche modo ricordano questi fratelli.
Però questi fratelli non hanno una donna,
hanno una donna, però
Abel e Arthur, se ricordo bene da quello che mi dicevano le mie compagne di classe ninfomani, si trombavano la sorella.
Ci fu una puntata che ha flashato tutta la generazione.
Poi c'era Alessandra Valerio Manera che censurava.
Siamo rimasti tutti, inchiodati quella volta lì. Anche Giorgi, cioè,
comunque che dire dello scandinavo, anche quelli non che dicevi tu, i tratti di commedia molto divertenti, ma molto molto appunto algidi.
Pensando ad Abel, come si chiamano, i fratelli di Giorgi
ed Arthur.
Mi ricordo questa scena meravigliosa di quando arrivò a trovarli a casa questo artista, questo grande interprete del teatro internazionale, e citava, come dicono nei grandi teatri di tutto il mondo, essere o non essere, questo è il problema. Questa scena me la ricordo.
Matteo,
segnato profondamente.
Posso farti notare che siamo già all'aneddotica personale.
Ma segnato profondamente.
Oltre c'è l'invasione della Polonia, eh.
Io gli direi soltanto:
ma tu sei una testa di cazzo senza pari.
Ma la Zumowska impedirà l'invasione della Polonia.
Me la ricordate.
Faremo una puntata su Giorgi. Comunque, tornando a Rams, che mi consigliamo ancora di andare a vedere, sperando che sicuramente c'è stasera e domani, non so se continua ancora. Sul finale non siamo sicuri se sia un finale, considerarsi un finale aperto o meno, non lo diremo, cioè non diremo come finisce, siamo dubbiosi, però
si spera che lo sia,
non si sa,
non lo sappiamo.
Comunque, insomma, ecco, chiudete qua, affronta una
diciamo
serie
che del finale non c'è certezza.
Una serie di temi importanti, c'è il rapporto dell'uomo con la natura, c'è il rapporto tra esseri umani.
Dunque, Giorgi esiste.
Come?
Giorgi esiste.
Sì. Questa cosa ha preso la deriva di Giorgi.
Io avevo paura di introdurre il tema.
È stato fatto.
Hai fatto un errore clamoroso. No, non.
Mi confermate che.
Che Giorgi esista? Non lo so, sinceramente.
Comunque, ce ne sono tante di Giorgi.
Prima di chiudere, due parole sull'Islanda, perché è molto interessante.
Sì, giusto due, però.
C'era un film del 2003 che straconsiglio di vedere a tutti quanti, che era Noi Albinoi. Probabilmente avremo visto tutti.
Bello, sì.
Ma consiglio di rivedere, perché insomma, purtroppo i film islandesi probabilmente non saranno molti in termini di produzione, ma sono ancora meno quelli che arrivano in Italia. Noi Albinoi è uno di questi, film del 2003 che vinse e stravinse al Festival di Rotterdam. Ne straconsiglio la visione, perché fu nel 2003 perlomeno una ventata di freschezza assoluta, non solo per l'ambientazione climatica, ma soprattutto per quello che questo film rappresentava in termini di libertà stilistica. Se Rams è all'altezza di Noi Albinoi, sono contento di andarlo a vedere.
Posso dire una cosa che manca in questo film, tra le tante cose che ha? La pulizia.
E allora non è
la pulizia nel senso fisica. No, ma aspetta, non parliamo della pulizia. È molto pulito dal punto di vista stilistico. Diciamo che c'è una vasca da bagno dove fanno il bagno un po' montoni, persone ubriache. È normale in Islanda.
Islandesi facciamo.
Io sono islandese. Laszlo ha messo la bandiera dell'Islanda su Facebook e non gli hanno detto che si è sbagliato. Comunque
grande, bravo,
grande, no, cazzo, posso dire, una bravo. Scelta in controtendenza. Comunque
Je suis islandais.
Allora andiamo in musica e sentiamo una canzone che, come sempre sta settimana, ragazzi, le canzoni nei film erano
non
veramente poche, e noi abbiamo scelto questa volta una canzone che ha un paio di legami
per omaggiare
l'altro, due legami col film: uno che è islandese perché degli Of Monsters and Men, che sono islandesi.
Bel pezzo.
E due,
più Monster o Man?
Lui è più monster. E due che parla di zampe sporche, cioè Dirty Paws. E quindi ascoltatela.
Jumping up and down the floor. My hand is an animal. And once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The sun was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Down the forest slope. The forest
Bartraumfabrik.
Proprio in questi giorni si dissertiva con alcuni amici.
Si dissertiva con alcuni amici.
Si dissertava. Perché loro dissertano.
Si dissertava con alcuni amici.
Non ti sento convintissimo però,
sì, sì, sì. Su un famoso video, non so se ve lo ricordate, di una domenica in, l'altra domenica probabilmente degli anni 70, di un dialogo molto molto divertente tra un giovanissimo Nanni Moretti e un sempreverde Mario Monicelli.
Molto divertente, insomma. Mario Monicelli. Si sono presi ammazzate, voglio dire.
No, beh, divertente per chi lo guarda adesso.
Ah, certo.
Perché Moretti diceva: voi siete finiti, la commedia italiana è uno schifo, eccetera, eccetera. Noi, e Monicelli diceva: ma scusa, ma tu che cosa hai di diverso dalla commedia italiana? Anche tu sei commedia italiana. Probabilmente negli anni 70, se fossi stato in quel momento lì, avrei dato ragione a Moretti. Oggi, soprattutto dopo aver rivisto I soliti ignoti l'altro giorno al cinema Zenith, sì, al cinema postmodernissimo, devo dire che
cosa di problematico.
Attenzione.
No, faccio spesso questo errore. Spesso volentieri rispondo al telefono al cinema Zenith di...
A volte sei Apple e poi sei Apple. Perché capito?
Di acquisire.
E la gente ti dice, e la gente al telefono risponde:
ma che cazzo stai a dire?
Scusa, ho sbagliato numero.
Comunque scherzi, io ti posso dire una cosa.
Justin.
Secondo me
Monicelli
oggi
aveva ragione.
Monicelli aveva ragione. Ma secondo me glielo riconoscerebbe anche Moretti.
Aveva
oggi.
Non ragione, di
no,
più.
Moretti no.
Di Monicelli
Moretti
ricordiamo
oggi
anche quella battuta
no,
molto
non
di Moretti, sì, di Monicelli sì. Ricordiamo anche quella battuta di Moretti, perché è stata una diatriba mai finita.
Moretti non conclude mai.
Molto recente, che disse: no, mi piacerebbe anche il cinema di Moretti, ma se si togliesse
non
la
è di Monicelli, non è di Monicelli.
È di Monicelli.
No, no, no. Di Monicelli abbia detto l'altra volta.
Non polemizziamo. Comunque
parliamo di amici miei.
Comunque, infatti, l'occasione di Monicelli, che questa settimana è stato presente in più sale cittadine, I soliti ignoti al postmodernissimo, e Amici miei, che invece è uscito nelle multisale, dove l'abbiamo visto, Amici miei, perché io non sono ritornato a vederlo, purtroppo, che non avevo tempo.
Come? Sicuramente... Prima hai detto che l'avevi rivisto.
Io me lo sono rivisto
a casa. No, I soliti ignoti.
Non è...
Comunque è stata l'occasione di rivedere un film restaurato.
Certo,
uno dei
io
film...
adesso mi sarei aspettato un tuo intervento su Marco della Torre.
Perché?
Parlando di Amici miei, non lo so, un...
Uno schiaffo, una supercazzola, una...
Era di Dino Risi la battuta,
era di Dino Risi.
Non di Monicelli.
Compriamo Laszlo Kovacs, non
entriamo,
ci scusiamo,
parliamo di Amici miei.
1975,
capolavoro.
Mario Monicelli scippa un film a Pietro Germi.
Cioè non è che glielo scippa, Pietro Germi l'aveva scritto e stava male e non riesce a portarlo
scippa
a termine.
Scippa un film a Pietro Germi e probabilmente, senza nulla togliere alla grandezza di Pietro Germi, il capolavoro che abbiamo visto e ci siamo goduti nell'arco di questi 30 anni ormai, dalla sua data d'uscita, è grazie al tocco, 40 anni, è grazie al tocco indiscutibile.
Chissà come sarebbe stato il film.
Non lo so, no, non mi interessa saperlo.
No,
cioè,
vabbè, è curioso,
nel senso, stiamo parlando di probabilmente il più grande e forse l'ultimo grande film della commedia in Italia.
Potremmo chiedere a Germi di rigirarne una versione.
Ma anche
non credo che sia più in grado, poverino, però insomma. Poverino, grandissimo.
Germi è un grandissimo.
Però Monicelli su questa roba qui, secondo me,
però
tanto tutti lo conoscono, tutti l'hanno visto, ma di che film parliamo? Amici miei.
Il
è un film su De Zingara.
Che stile ha questo regista?
Cioè, il soggetto di Amici miei è un soggetto molto semplice. Sono cinque amici che cazzeggiano, non diventano mai adulti, non diventano mai vecchi apparentemente. E continuano.
Noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Pefaldina, come antifurto per esempio.
Però erano cinque.
Dopo c'era il Sassaroli. Tra l'altro sul Necchi diciamo che nel primo film lo fa Duilio del Prete, che aveva scelto Pietro Germi, mentre Monicelli avrebbe voluto ovviamente Montagnani. Che poi infatti introduce dal secondo, e nel primo film, curiosità, Philippe Noiret è doppiato da Montagnani, nel secondo lo doppia un altro perché Montagnani fa il Necchi, chiaramente.
Assolutamente.
Quindi però, è uno stile cazzeggiante,
diciamo. è uno stile grandioso, perché c'è quel misto di comicità e di amarezza che tu mi insegni stava caratterizzando la commedia italiana, ma mai in come in questo caso è perfettamente dosato, perché c'è una comicità travolgente effettivamente, ma c'è anche un risvolto.
Possiamo dire
serio
una cosa, e
guarda, facendo un salto mortale.
Pietro Germi, prima di ritorno, Pietro Germi muore a Roma proprio nel 1974, dunque non riesce a girare quel film. Probabilmente il titolo Amici miei e la battuta che dice Moschin nel film
è un omaggio.
Amici miei, ci vedremo, io me ne vado, è un scusate, l'omaggio più grande, certo, che è stato fatto con questo film alla figura di Pietro Germi, premio Oscar nel 1963. Non stiamo parlando di uno qualsiasi.
No, dicevo che facendo un salto mortale piuttosto ardito, ma coraggioso, i personaggi di questo film me li sono sempre immaginati un po' come i personaggi di il colpo dei soliti ignoti 20 anni dopo, 30 anni dopo, sono diventati pensionati in un'altra Italia, in un altro mondo, e quella sfacciataggine, quella cialtronaggine, fra virgolette, in maniera assolutamente molto 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 positiva, diventa poi la cifra di questi uomini di 60 anni, 50, 55, di uomini di mezza età, che comunque...
Anche tre quarti
età, che se la giocano, che se la ridono, memori di un passato faticoso, difficile, che non c'è più.
Mi permetta. Occhiello di privilegio come se fosse 80 anni per lei.
Così.
Che è anche frutto di un'altra Italia. Ricordiamo anche che in questi film, in questo film, non si parla di politica se non in maniera marginale, no? Mi sembra, non ci sono.
Quasi per niente.
E è un periodo storico nel quale comunque la politica è presente,
c'è,
forte,
c'è
viva nella
società civile. C'è un accenno di anticlericalismo sacrosanto.
Il minimo.
Si perdona l'ossimo.
È il minimo indispensabile.
Posso dire una cosa? Certo. Ci sono i personaggi, i protagonisti, in realtà, sembrerebbe... che sono quasi tutti personaggi reali, cioè sia le storie, cioè gli scherzi che vengono fatti, sia i personaggi principali, dal nobile decaduto agli altri, sono in realtà personaggi che nella Firenze degli anni precedenti erano famosi, erano conosciuti. Insomma,
ma infatti,
c'era stato un lavoro,
un lavoro d'indagine
fatto, stranamente. Abbiamo postato poco fa un link molto interessante, ovvero le vere location del film, ovviamente a Firenze, tra cui il famoso appartamento del Mascetti, che da fonti attendibili...
è il fondo di casa di un mio caro amico. Io ci sono stato, lui ha comprato una casa all'Isolotto, che è un quartiere di Firenze che adesso è stato rinnovato, una volta era un quartiere popolare, tant'è che quel palazzo era un palazzo dell'Ina Casa, e la cantina di casa sua l'ha scoperto suo fratello, che è fissato con le location dei film, e poi dopo è stato pubblicato anche su questo articolo che vi posta il direttore. Praticamente è l'appartamento del Mascetti, che è uno scantinato. Io ci sono entrato, è impressionante, è il suo fondo,
la cantina buia,
la cantina
vuoi.
Della casa Ina di Viale dei Pini. Praticamente hanno cambiato quasi tutto, ma il posto si riconosce. Lo scelsero perché al tempo era l'unico talmente grande, cioè circa 100 metri quadrati da contenere attori, truppe e telecamere. Dopo l'hanno risuddiviso in piccole cantine, però per i vari appartamenti mi è rimasto il lavabo originale, che io ho visto dove sciacquavano.
C'è ancora il tubo, Paolo, quello che la bambina dice essere di scalare,
invece della cacca
del cesso.
Il tubo non me lo ricordo, se non ci ho fatto caso, però insomma guardate l'articolo che ha postato il direttore, perché è bellissimo.
Questa è una chicca.
Sì, è una grande chicca.
Questa è veramente una chicca.
Comunque
ricordiamo che la cifra della goliardia che c'è all'interno di questo film è la copertina, no? È la crosta.
Esatto.
Poi andando sotto,
quello che volevo dire
dentro,
è che
c'è un altro mondo.
Siccome parlare di goliardia, che è una cosa un po' fine a se stessa e sciocca, non rispecchia molto, né di Monicelli né di Germi, è goliardia. Lì c'è un'urgenza di vivere la vita e di ridere su tutto, soprattutto. Sì. L'assenza totale del politically correct. Loro ribadiscono più volte che la filosofia, che era poi anche quella di Monicelli, una persona che si è ammazzata a 90 anni per non morire in ospedale.
I critici potrebbero lapidarmi, sì. Però io vedo questo cinema dialogare moltissimo con quello che sarà poi Salce e il Fantozzi di Salce. Cioè, nel senso, è un momento storico in cui certe figure grottesche, ironiche, goliardiche, se vogliamo, sono però quelle figure che rappresentano un po' il paese, la trasformazione
che il paese
sta vivendo e i ruoli sociali che nel paese si vive. Se mi permetti, voglio darti ragione su quello che dicevi poco fa, quando parlavi appunto dell'opera di Monicelli. Questo film, secondo me, pur scritto da altre mani, c'ha questa virata monicelliana che rappresenta un po' la summa del percorso di Monnicelli. Ci rivede dentro il Gasman della Grande Guerra, si rivedono dentro i Mastroianni e i Totò dei soliti ignoti, come dicevi benissimo prima. Si rivede un po' tutto il cinema caratterizzato da grandissimi attori, da grandissimi caratteristi, anche se poi sono stati grandissimi protagonisti della storia del cinema. Sì,
c'era Bernard Blier nel primo che era...
con Monnicelli diventano un, diciamo così, una coralità, un flusso continuo che fa sì che appunto sia poi l'impianto generale del film ad essere il valore aggiunto dell'opera e non il personaggio in sé. Però
concludo dicendo che Monnicelli e Salce, no? Arriviamo alla somma di quel controcinema, se vuoi, di quella controcultura cinematografica con il Fantozzi, che con il Paolo Villaggio, insomma, che ricorda che la corazzata Potionchi è una cagata pazzesca, no? Arriva lì la fine di questo controcinema che
drammatico
parte
drammatico per certi versi, grandiosa intuizione per altri,
che parte da lontano,
perché poi per 30 anni si è creduto, 40 anni si è creduto
che fosse una cazzata
Potionchi, fosse lunghissimo, interminabile,
e invece dura 80 minuti, fosse tutto giro su una scalinata. Comunque, certo, compriamo tra l'altro anche il secondo, però Amici miei, bene, sempre di Monnicelli, è sì, clamorosa, sì, un po', sì, la seconda parte di questo, forse un po' meno il terzo, che è però del grandissimo Nanni Loi, anche quello, insomma, è un po' più
delle candy camera.
C'ha un po' più il finale lieto fine così, però comunque divertente anche quello. Ma l'ultima cosa che voglio dire è, perché me la sono ricordata adesso e me l'ero segnata, a Venezia, non so se tu c'eri nel 2010, se lo vedesti anche tu, c'era quel, noi vedemmo passare il funerale fuori dalla sala, c'era anche Marco, praticamente c'era questo cortometraggio che vi consiglio di andare a recuperare perché è divertente, si intitola L'ultima zingarata di Federico Micali, che hanno presentato a Venezia nel 2010, quando praticamente alla fine del film Amici miei c'è il funerale del Perozzi e Rambaldo Melandri arrabbiato perché la moglie e il figlio insomma erano molto freddi nei suoi confronti perché c'erano poche persone, era un funerale squadra, dice: vorrei un funeralone da fargli pigliare un colpo a tutti e due, a quelli, e migliaia di persone tutti a piangere, corone, telegrammi, bande, bandiere, puttane, militari. Ebbene, in questo cortometraggio si ipotizza il funerale del Perozzi se fosse stato come
e c'era Gastone Machin,
no, c'era Monnicelli che interpretava Sassaroli, l'ultima apparizione di Monnicelli su,
ma non c'era anche Moschin,
mi pare di no, io oggi ho riguardato, non me lo non mi sembra, però insomma
Gastone Moschin c'è nel secondo,
no, c'è anche nel primo, c'è anche nel terzo, parliamo del cortometraggio,
il Melandri,
comunque il direttore a questo punto
Mario Monnicelli, che veramente
no, io volevo
un grande applauso
al volo,
come fatto Marco,
ha vissuto bene e è morto bene, allo stesso modo.
Uno dei giorni più emozionanti
della
mia vita sono stati i funerali di Monnicelli a Monti.
Ah, tu sei
io
stato.
Ero presente per caso a Monti e c'era
il prezzemolino sempre dappertutto
di Monnicelli, hanno intonato Bella Ciao, insomma.
Beh,
con le trombe.
Monnicelli, tra parentesi, per chi non lo sapesse, per chi se lo fosse dimenticato, grandissimo autore dei film di Totò, cioè il primo Totò a colori di Mario Monnicelli, cioè la storia del cinema italiano,
tante cose
totale,
ma siamo troppo totale, lunghi totale. Direttore musica,
la faccio corta, noi piangendo. Abbiamo deciso di omaggiare questo film, questo clima, questa,
un po' a cazzo
il classico omaggio.
Che cos'è il genio?
Non a Bertolucci, ma a Monnicelli, secondo noi gli sarebbe piaciuta, sicuramente a noi piace, e quindi via. Stefano Rosso, una storia disonesta.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15, ma mi pareva in 100.
No, mi permetta.
Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così.
Nel senso anafestico.
Che bello, due amici, una chitarra, lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità.
Ispettore, con fuochi fatui.
Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate.
Quintana.
La gente giudica, voi state un po' in campana,
Cosetta.
Ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello!
Sbiriguda.
Col pakistano nero e con l'ombrello.
Super cazzo la prima
e
guerra.
E una ragazza giusta che ci sta. E tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno. Senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello.
Sorella.
Una in cucina e fra i barattoli uno che...
Col terapia da pioca come se fosse Antani la barella che per due con lo scappellamento a sinistra.
Col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so.
È l'informazione di
ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta. E puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare.
Venti e rudichi, ma tanti se li trascusti.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Ah, che meraviglia! Ci teniamo a specificare che noi siamo assolutamente contrari, contrari a tutto, giusto? Per essere contrari fino in fondo, passiamo alla prossima rubrica che io, per coerenza con come fa Smith di solito, comincerò a dire titoli a casaccio, a spoilerare cose che devono dire gli altri. No,
io ti dico che questa
ti sento convintissimo però,
questa rubrica io non l'ho capita. Questa rubrica
si era intuito. Allora, la rubrica è il cinema di domani.
Tutti parlate di cinema.
Beh, questa mi sembra un po' grossa.
Dopo quali ci si sentono in diritto, in dovere di parlare di cinema.
Ah, ecco, già mi sembra più calzante. Il cinema di domani in pratica vuole...
Tutti parlate di cinema, tutti!
Vuole suggerirvi ciò che arriva in sala a Perugia e anche quello che non arriva in sala a Perugia, ma magari... Chissà, magari spunta fuori all'ultimo momento.
Ma c'è sempre in sala Perugia il cinema.
Ma qualcosa c'è. Comunque, iniziamo da...
Ma se siete al cinema non sapete bene che film andare a vedere.
Da un
film...
siamo tutti rincoglioniti!
Da un film annunciato dal Postmod, quindi possiamo eventualmente smentirlo in diretta, ovvero A Testa Alta, Emmanuel Bercot. È confermato?
Berco,
scusate.
Con una meravigliosa Cidenev,
sì, che è stato a Cannes quest'anno e in realtà tratta di una storia di un adolescente che viene abbandonato dalla madre e poi insomma una famiglia adottiva che si occupa di lui per cercare di salvarlo. Al Postmod che altro c'è?
C'è anche Bella e Perduta di Pietro Marcello, che, sul quale ho delle domande da fare all'Aslo, che forse lo sa.
Se è Pietro Marcello o Marcello Pietro?
Tanto stiamo parlando di grandi autori.
Tra l'altro ci ho lasciato scritto il commento che c'era su 45 anni, cioè migliori attori a Berlino 2015.
Comunque io leggo è... Pietro, Marcello e Germano.
C'è Elio Germano.
E no. Germano.
Ah, e comunque questo dicono che sia un documentario però con degli elementi di fiction. Tu ne sai niente, Laszlo?
Beh, come tutto il cinema di Pietro Marcello a noi conosciuto, che è La Bocca del Lupo, perlomeno l'unico che ho visto, poi so che erano tanti altri ma
e c'è altro
non li ho visti, ma io dico le cose come sono. È caratteristico in lui rielaborare il cinema documentaristico o perlomeno utilizzare il cinema di finzione per narrare la realtà.
Ma parliamo di una cosa alla Minervini caso, o...
No, parliamo di una cosa alla Pietro Marcello, che insieme a Minervini probabilmente
però è quel tipo di commissione
a pochi altri è sicuramente uno dei registi italiani giovani e in attività più sorprendenti che...
Sì, io non ti dico
disponiamo.
Se il tipo di commissione tra la fiction
no,
e la cosa è
no,
quello
no, no, no,
oppure...
no, nel senso è libero, cioè lui non utilizza il documentario o la costruzione narrativa della finzione, no, lui scrive dei film, che poi per il ragionamento che fanno vuoi in qualche modo sono documenti reali e partono probabilmente la sua ricerca parte dalla realtà, questo è indiscutibile, lui è un grande documentarista.
La Bocca del Lupo è una storia reale,
infatti si documenta dalla realtà ma è una ricostruzione,
certo,
anche in questo caso c'è il tema importante, la struttura diciamo che c'è dietro questo documento che racconta Bella e Perduta è una metafora su tutto e su niente. In questo caso stiamo parlando di Italia, stiamo parlando di Campania, stiamo parlando di una certa cultura del nostro paese, e questa fiaba è appunto un documentario impegnato che ha come protagonista Pulcinella. Stiamo proprio, viaggiamo in una dimensione difficile da circoscrivere nel genere.
E quindi ce lo vedremo da giovedì. Poi per la quota entertainment mi pregio di informare, ma lo saprete già, che esce giovedì Hunger Games, il canto della rivolta, parte 2.
Finalmente.
Young adult, ma secondo me una spanna, anzi tante spanne sopra tutti gli altri. Ho appena rivisto i tre film precedenti e non c'è proprio paragone con tutte le cazzate, i Twilight, i Divergent, i Maze Runner. Per carità, parliamo di una cosa molto più intelligente, molto più ragionata e molto più confezionata bene. Quindi qui abbiamo la resa dei conti finale.
Contare anche su grandissimi attori.
Grandissimi attori, c'è il povero Philip Seymour Hoffman, che ci sarà anche in questo film, peraltro, perché centellinano
l'ultima
apparizione di Philip Seymour Hoffman. E nei multisala ne parleremo
probabilmente
sicuramente.
Questa sarà l'ultima, perché
settimana.
Il film girato da anni fa è l'ultimo che esce.
Sì, insomma. Sì, no, senza dubbio. Per forza.
Speriamo.
E poi esce a Sant'Angelo questo film che io sono
noi dobbiamo parlare. Noi dobbiamo parlare.
Io ero pronto a bruciarlo, poi ho letto le cose. Voi ne sapete niente di questo film?
Il trailer l'ho visto 7 volte.
Dobbiamo parlare, anch'io.
Abbiamo abbandonato il cinema di Rubino.
Dal trailer sembra Carnage, vorrei fare Carnage.
In realtà, come dicevamo, è più chi ha paura di Virginia Woolf, perché ci sono una coppia giovane e una coppia
sinceramente, con tutto il rispetto per Sergio Rubino, che per sua no, io dico soltanto... Ho abbandonato il cinema di Rubino, credo, nell'89.
Sì, ma
non so quando è cominciato. Quando è che ha cominciato a fare film?
Vuole essere questo, una roba simile.
Ho letto delle cose che lo salvavano. Sarà. E poi c'è Isabella Aragonese, che ma è molto brava.
Scusa, guarda che Il viaggio della sposa era un bellissimo film.
Il viaggio della sposa c'entra Rubini.
Che c'è Rubini con. Ha fatto Rubini con la Mezzogiorno.
Sì, ma parliamo di regia, forse. Lui
no, ma era
lui.
Il regista era regista.
Detto questo, no, ma questo era per fare una battuta a cazzo. Detto questo, il film più interessante di questa settimana in sala, dicono tutti, è il film di Bruno, una commedia, Gli ultimi saranno gli ultimi. Dunque vuol dire non è che c'è sempre merda in circolazione, si fa per ridere.
Quindi Bruno
non è una
ha
commedia.
Fatto un gran film.
No, Bruno io non ho letto questo, io leggo, io non l'ho visto. Ho letto, Bruno. Dico quello che leggo. Cioè, ho letto.
Va bene, comunque
non è una commedia.
Andiamo avanti.
Massimo, lo vorrei annunciato da Smith, se possibile.
Iqbal. Bambini
no, scusate, è napoletano forse?
Iqbal. Bambini senza paura di Michael Fuzlier e Bakak Pajami. È un film di animazione che potete trovare al Méliès.
E Pajami.
Al Méliès da giovedì.
Posso chiedere al Fuzlier e Babak Pajami?
Posso chiedere a Laszlo perché non c'è invece Mr. Holmes? Perché al di là
c'è Mr. Holmes. C'è dopo, però che.
Prima scusami. La classica rubrica dello spoiler.
Stavolta ha rubato il posto.
L'ho preso da altro.
La storia vera del ragazzino simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Venduto a 4 anni dal padre a un venditore di tappeti per un debito di $12, cioè 11 euro e qualcosa.
C'era una canzone bellissima. Diventa poi
attivista e sindacalista, ucciso a 12 anni nel 1995 in circostanze chiare poco.
Cioè, ve lo ripeto, è diventato attivista e sindacalista e è stato ucciso a 12 anni. Cioè, pensate un attimo.
Era stato venduto a 4. Se l'avessero venduto a 8, che cosa diventava?
Qualcosa
importante.
Cioè, come dice giustamente il buon Laszlo, grande canzone degli assalti frontali e una storia veramente agghiacciante.
Questa animazione
è forte. Questa animazione è una tecnica mista 3D e scenografie disegnate a mano.
Cioè non ci piscerei sopra così.
Assolutamente. Io ero rivolto verso il maestro Pampanelli.
Stiamo parlando di Iqbal Masih.
Io ero rivolto verso il maestro Pampanelli dicendo questa è pane per i tuoi denti, maestro Pampanelli.
Lui parla della tecnica, diciamo che non è un biopic strettamente, è una cosa ispirata.
Beh, è un film per bambini,
però sembra sia da vedere. Poi diciamo che uscirà, anche se non tutti sono stati aggiornati. Allora, prima quello che ha detto lui, cioè
sì, no, dicevo Mr. Holmes, se non altro perché il regista
che al di là del nome da
Bill Condon, infatti io pensavo fosse una cazzata.
Mr. Holmes, in realtà, insieme a Ian McKellen avevano fatto un film insieme molto bello secondo me, che è Demoni e Dei, quello sul, su Whale, sul regista di Frankenstein.
Bello, molto bello, l'ho visto anch'io, molto bello.
A me era piaciuto enormemente, quindi magari
diciamo che i film, le sale cinematografiche del centro storico non sono tantissime, dunque comunque Mr. Holmes credo che uscirà sicuramente e andrà in multisala, cioè gli spazi sono limitati.
Sì, certo, io lo
però è un film da segnalare.
Parla di Sherlock Holmes vecchio, come sono, e c'è Ian McKellen che è un grandissimo,
come sono da segnalare,
cioè che è Gandalf, Magneto
e sti cazzi,
e fieramente gay, quindi un grandissimo
get over it
e sti cazzi
get over it, esatto.
Detto questo,
loro chi?
Due film molto interessanti che arriveranno sicuramente nelle prossime settimane, su questo
mi ci gioco
quello che volete, che sono Storie di cavalli e di uomini, un film islandese, se ne parlava prima, di Islanda. Come vedete l'Islanda è proficua, i cavalli islandesi si intrecciano le vicende, sì,
hai capito?
Infatti questa è la diciamolo
sempre arriva gli sordi e si fa.
E poi altro film scandinavo, in questo caso poco a sud dell'Islanda, è quello di Liv Ullmann. Liv Ullmann, che in questi giorni sicuramente tutti ricorderanno per essere la principessa Leila,
No,
è una cazzata,
è grossa,
sono tutti rincoglioniti.
Lee Pullman, dai,
attrice e interprete di tutto il cinema di Bergman.
Insomma,
ho detto la film che ha detto questa cosa. Sai con chi l'ho confusa? Ti ricordi la regista del film che avevamo visto insieme a Venezia qualche anno fa? Bellissimo.
Non è importante.
Ecco con chi l'hai confusa.
Sto cazzo.
E bravo.
Mi sembrava.
Come si chiamava quel film? Come si chiamava quel film bellissimo?
Vabbè, ce lo dirai dopo. Comunque, tempi radiofonici di Laszlo quando
Ricordiamo che lunedì 23 riesce Ricomincio da tre con di Massimo Troisi contro Isi, Lello Arena, eccetera eccetera.
C'è il 700° film di Marco Giallini,
lo trovate.
Come si intitola il film?
Ma tutti chi?
Vabbè, 700° film di Marco Giallini. Io ero curioso anche, sarà una cazzata, però ambientato sulle Dolomiti in Val di Fassa, un noir ambientato sulle Dolomiti, i due Dolomiti di In fondo al bosco di Stefano Lodovichi con Filippo.
Ma è un'animazione?
No,
è il primo film prodotto da Sky Italia.
È un noir. Ecco fatto.
È un noir e sembra nemmeno troppo malvagio. Esatto.
Chissà, lo
vedremo. Parlavano oggi a Hollywood.
Comunque dobbiamo chiudere. Infatti. E quindi andiamo in musica, direttore.
Anche perché gli ultimi saranno ultimi, come dicevamo poc'anzi, e noi, anche se non abbiamo ancora visto il film, abbiamo comunque scovato nella colonna sonora un pezzo italiano che ci piace mettere e dedicarvi, per cui per voi gli After Hours è una delle più belle canzoni, a nostro modesto parere, quello che non c'è.
Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.
Ma tutti chi?
Ho perso il gusto, non ha sapore quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è.
Tutti parlate di cinema,
ma tutti chi?
Arriva l'alba o forse no, a volte ciò che sembra foglie saranno forti.
Sto cazzo!
Riesco ad ignorare che gli alberi sono morti. Ma questo è camminare alto sull'acqua e su quello che non c'è. Ed ecco arriva la
Jetzt wieder Bartraumfabrik.
Al Bartraumfabrik ci sono ospiti di altissimo livello. Non vengono quando sono annunciati, ma vengono quando annunciano loro di venire, perché è giusto che sia così. E Marco Casoli.
Almeno questo è venuto.
Beato lui che viene.
Ah, perché ve l'hanno sempre tutti le sole.
No, no, tutti. No. Uno quando mi lantano.
Visioni del reale, viaggio in un mondo che non vogliamo vedere. Marco Casoli.
Quindi non lo guardiamo.
Di che cosa parliamo?
Allora, parliamo di una rassegna organizzata dal Perso Perugia Social Film Festival, che ha appena terminato la sua prima edizione.
Vabbè, appena.
Trionfale, lo vogliamo dire passato. Vogliamo dirlo,
diciamolo,
trionfale,
diciamo, grande,
e già ci ha rotto
i coglioni, cioè, e già tu, è di nuovo qui a rompere lì coglioni.
Alla fine del Perso hai detto:
io sapevo che funzionavano non così tanto.
Esattamente. Organizzato insieme alla Bottega del Commercio per Solidare Monimbo, Bottega del Mondo di Perugia Centro. Una rassegna che, dove il Perso, diciamo, ha partecipato alla selezione dei film, delle pellicole, cercando di dare il taglio cinematografico, il cinema del reale, che è un po' la nostra cifra. Quindi abbiamo cercato di scegliere tra le molte pellicole che abbiamo visionato, dedicate ai temi cari al commercio col solidale, quindi a tutti i vari problemi della mondializzazione, sfruttamento dell'ambiente, sfruttamento del lavoro, appunto diffusione di stili di vita alternativi come il commercio col solidale. Abbiamo cercato di selezionare delle pellicole che non fossero troppo didattiche, didascaliche, ma che ci portassero del buon cinema da vedere.
Una c'è già stata la
una
settimana
c'è già
scorsa.
Stata, abbiamo cercato di capire che cosa fosse questa Arana, perché tutti eravamo andati lì a vedere Have You Seen the Arana?
Arana?
E
sì.
Tutti lì Arana. A cercare, ma che sarà sta Arana?
E che è l'Arana? Arana. Colà, colà,
è una bestia, una bestia.
Forse era, alla fine si è intuito che fosse un certolone.
È un anfibio.
Invece parlaci, visto che il primo è già, allora, è già passato, quali sono i prossimi appuntamenti e quando?
Bring the Sun Home.
Giovedì 19, cioè dopo Bring the Sun Home.
Bring the Sun Home.
Di Chiara
Andrić.
Questo adesso non lo so, perché lui Kovac l'abbiamo detto Kovac.
Kovac. Noi diciamo Kovac per
rito. Giovanni Pellegrini. Avremo presente, tra l'altro, uno dei due registi, cioè Giovanni Pellegrini. Sempre gli uomini vengono, le donne mai. Chissà perché.
Qui no.
Quasi potrebbe fare una battuta alla 007.
Femminile, sempre molto importante quando vengono. E un film che ci racconta un'esperienza di formazione, diciamo, offerta da una ONG indiana a varie persone scelte in vari luoghi in via di sviluppo del pianeta, soprattutto nelle zone rurali. Quindi ci sono alcune donne che vengono invitate a passare un periodo, 6 mesi in India. Parliamo di donne analfabete spesso, donne che non sanno l'inglese, che arrivano in questo caso dal Perù, insomma da Stati.
Ma questo è un fatto di cronaca, perché io mi ricordo qualcosa del genere.
Certo, questa, cioè, questa è una documentaria, un'esperienza realizzata. E queste in 6 mesi, diciamo che divengono dei tecnici del solare. Tornano al loro villaggio e sono in grado di gestire degli impianti che diano luce al villaggio, piccoli villaggi in zone rurali dove non hanno la luce con la corrente elettrica. Quindi è una cosa molto importante, insegnata alle donne, perché le donne sono ciò che resta nel luogo, perché spesso e volentieri gli uomini se ne vanno, trovano da fare qualcosa, oppure si ubriacano, oppure sono un po' stronzi, diciamo.
E questa è Bring the Sun Home, giovedì 19.
Giovedì 19. Poi andremo
il 26.
Andiamo il 26 a vedere Sugar Blues.
Sugar Blues.
Parliamo di zucchero, parliamo di uno degli alimenti più dolci, però cerchiamo di vederne il lato molto negativo, sia da un punto di vista del controllo del mercato, quindi controllo piuttosto mafioso, dove i produttori, i primi produttori di zucchero, mangiano limone sostanzialmente, e vedremo anche che appunto c'è uno sfruttamento anche su di noi, perché dello zucchero potremmo anche tranquillamente fare a meno.
E zucchero, Sergio, lo senti?
Concludiamo con capo e croce, le ragioni dei pastori, cioè andiamo.
Abbiamo parlato l'anno scorso di questo bello commentario.
3 dicembre
intervistammo allo Zenith in una delle nostre prime
giusto
puntate,
tu intervistaste
gli autori
e torneranno gli autori, cioè avremo Marco Antonio Pani, Paolo Carboni no. Però parleremo del movimento dei pastori sardi, il movimento sardo dei pastori, appunto questa lotta iniziata dal basso per rivendicare i diritti di lavoratori che in qualche modo venivano privati del loro sostentamento dalla diffusione selvaggia di prodotti industriali di scarsa qualità e di pochissimo prezzo, che facevano crollare il prezzo del latte. Quindi c'è stata questa vera e propria occupazione del governo regionale sardo.
Vabbè, diciamo anche per capire che cosa c'è dietro. Appunto, a tutto l'universo. Certo.
Quindi ogni giovedì a Cinema Medias,
mi raccomando, alle 8 Semagna.
Alle 8 Semagna.
Buffet offerto.
Quindi è Semagna gratis. Se vede il film gratis,
leggiamo direttamente.
Si vocifera che verso le 11:30 ci sia anche la mignotta.
Attenzione. Leggiamo direttamente dalla brochure: tutti gli spettacoli, l'ingresso è gratuito, quindi carta canta, prima della proiezione aperitivo ecosolidale offerto dalla bottega Monimbo, e per info www.monimbo.it. Yes.
Perfetto, invece adesso...
Mi raccomando, no, devo certo, dirlo perché certo. È da contratto. Vai. Cioè, andate a fare spesa a Monimbo, perché poi vi conosciamo, conosciamo tutti quanti, sappiamo chi siete.
Chi siete?
In via Bonazzi 41.
Via Bonazzi.
Ma perché? Dal Porchettaro, no?
Anche dopo
dal Porchettaro. Invece adesso facciamo una piccola pausa musicale e anche qui ascoltiamo un pezzo che non c'entra niente con i film di cui abbiamo parlato.
Beh, giustamente.
Ovvio.
Però va bene, ci sentiamo questo pezzo, Premonitions, che si chiama come un film in sala, e torniamo tra pochissimo. Let's take it right back to where we used to go. But we never look back. No, we only look forward to other new pain and violence that we blame. No, we never look back. And zucchero, Sergio, lo senti? We look forward with all our vain hearts, broken from the start, with the fear that we were born to fall. Only to be held tall by the writing on the wall. We don't need no premonitions, no. Bellissimo pezzo, questi erano i Volts con Premonition, pezzo uscito da pochi giorni, mi dice il direttore, e quindi ve l'abbiamo fatto sentire. Invece il professore questa settimana non ci ha telefonato, ma ci ha mandato una registrazione molto amara, molto triste, non sappiamo perché, no, però ve la facciamo.
Ma parliamo di uno WhatsApp audio?
Parliamo di una registrazione che ci è stata mandata con mezzi, un telex, forse era un telex, forse un telex. Sentiamo cosa da dirci.
Salve ragazzi, non vi chiamo in diretta perché non ho da parlar male di nessuno. Sì, i film che ho visto mi sono piaciuti, i registi che ho presentato mi sono stati simpatici, gli attori che ho incontrato erano interessanti, le recensioni che ho letto le ho condivise. E allora? E allora faccio un editoriale per dire che sono una merda, un insetto, un critichino che si ciba di disgrazie altrui e non sa che pesci pigliare solo perché i film sono belli, perché alla fine non essere cattivo è andato male al botteghino, ma era bello sul serio, perché Favino fa sempre un ottimo lavoro, perché Zemeckis non ti delude, perché The Lobster mi ha inquietato, insomma, cosa posso dire? Non so con chi prendermela, sono svuotato, faccio schifo e sono permaloso, anzi di più, sono italiano, sono invidioso, lussurioso, pernicioso, mi dà fastidio se uno è più bravo di me, magro, buono, più bello di me, sono molto italiano, troppo, dico che bravo che sei, o sei il numero uno, ma in realtà penso che ti venga il cimurro, ti odio, ti disprezzo, mi alimento delle tue difficoltà, godo se inciampi nella pozzanghera, sghignazzo se il piccione ti caga sulla giacca nuova, se vieni tamponato e ti sale il premio dell'assicurazione, se ti si chiudono le porte dell'autobus in faccia e io invece sono già dentro, mi faccio tristezza da solo, ne sono cosciente, sono subdolo, se capisco che sei meglio di me non provo ad elevarmi, preferisco tirarti giù, se guadagni più di me dico che sei un ladro oppure sei un raccomandato e se guadagni meno di me dico che sei un fallito e ti sta bene, poi però se ci incontriamo e sei quello che guadagna più di me ti dico, oh grande, vorrei essere come te, ti stimo, e se guadagni meno di me ti incontro, ti dico, oh grande, è un'ingiustizia, ti stimo. La verità è che mi piace la tua ragazza, la tua macchina, la tua casa, vorrei i tuoi vestiti, ti invidio ma non te lo dirò mai, sono italiano e sono un critico cinematografico, una combo che neanche i pugni rotanti e l'alabarda spaziale di Goldrake per chi se li ricorda. Godo nel vederti sbagliare una recensione, raggiungo l'orgasmo se sbagli un film, urlo di gioia se non incassi una sega, insomma aspetto il tuo inciampo, il tuo errore, la tua figura di merda per ballare sul tuo cadavere come John Travolta nella Febbre del sabato sera, sono uno sparasentenze, mi piace parlare male, scrivere anche peggio, catechizzare, moralizzare, giudicare, se escono in contemporanea Moretti, Sorrentino e Garroni non so con chi prendermela per primo, mi devo attaccare all'insuccesso della Comencini, alla crisi creativa di Crialese o alla sconfitta della Roma, devo indignarmi perché Tavecchio dice stronzate, perché Renzi è un pupazzo e Marco Müller si è suicidato la carriera, devo scrivere no TAV, no Global, cinema indipendente e aspettare il facile consenso, il like da contare, il condivido il tuo post perché mi è piaciuto, tutto questo perché? Per sentirmi qualcuno, perché sono una testa di cazzo, devo dare un segnale che esisto, se scrivo il cinema italiano fa cagare e olmi ai coglioni girati, forse qualcuno mi dà retta, sono un figlio di zoccola e scusa mamma non ce l'ho con te ma sono davvero un figlio di puttana, ho bisogno che qualcuno fallisca, che Genovese mi dia un appiglio per poter dire ha incassato ma i suoi film fanno cagare, ho bisogno di dire l'avevo detto che Ospetek fa film omofobici e allora l'avevo detto che il settore cinema è costruito male e che far firmare un progetto a Stefano Accorsi è come farsi le seghe con la sinistra, sono un vigliacco, sono una mantide, ti trombo e poi ti mangio, fingo di volerti bene ma ti aspetto al varco, se sei un attore e azzecchi un film vado in giro dicendo che ti conosco, anzi che ti ho scoperto io e che mi scrivi gli sms da amicone, me la tiro insomma, se invece sei famoso ma mi tratti di merda cercherò una pala e un po' di merda per tirartela addosso, se sei in difficoltà e con te ho un conto aperto mi ciberò delle tue viscere, affilerò la punta della mia tastiera e di te terrò peste e corna, che non sai scegliere i copioni, che sei un drogato, che sei gay, che non ti si drizza, perché sono un salace critico cinematografico che non le manda a dire. Faccio pena? Sì, faccio pena, perché dire ma che bravo che il regista mi provoca il diabete, anzi mi indispone. Scrivere quell'attore non ha sbagliato niente equivale a non scrivere affatto, a non lasciare il segno, ma soprattutto amo dire l'avevo detto. Oh, io amo dire l'avevo detto che Bellocchi era bello ma sarebbe andato male. L'avevo detto?
L'avevo detto sul serio? No, non credo, anzi sono sicuro di non averlo detto. Ma tanto, chi cazzo va a controllare? Sono un giornalista, sparo cazzate, parlo di cinema, sono un critico, con quello che scrivo non ammazzo nessuno e non salvo la vita a nessuno. Questa è la mia garanzia, per me che sono italiano, per me che sono un critico e un gran figlio di mignotta, soprattutto. Arrivederci, ragazzi miei.
Che amarezza, che amarezza. No,
Grande pezzo, però.
Grande pezzo, sì, bravissimo, sì, sì. Bravissimo. Bravo, bravo, però professore. Speriamo tutto bene, professore. Speriamo che torni la prossima settimana. Ma io...
Però ci dà anche la cifra e lo spessore di questo.
Ci dà una cifra, una cifra
di quest'uomo.
C'è una pista comunque. C'è una pista. Sì, sì, c'è una pista. Comunque, direttore, è il suo momento.
Allora, è non tanto il mio momento quanto il momento di musica.
Ragazzi,
in HD.
Sono avanzati questi due.
Questi due? No, non vogliamo saperlo. Allora, io ho poco tempo, vedo dal countdown che qui il tempo stringe e quindi vi vado a parlare della protagonista. Meglio del protagonista, perché è un film per la televisione che ho scelto di consigliarvi, perché l'ho visto, e l'ho visto ovviamente in TV, perché in sala credo che non uscirà mai, dato che è stato pensato per la TV, ma chissà. Un film che racconta la storia di Bessie. Questo è il titolo. Chi è Bessie? È Bessie Smith. Bessie Smith, per chi non lo sapesse, è una delle cantanti che è stata protagonista negli anni 20 della scena blues. In realtà
pure io ci stavo.
Pure tu ci stavi, sì, tu Lupus.
C'è una certa età, lo sai, no?
E sicuramente importantissima anche per artiste molto note come Billie Holiday, Aretha Franklin, la stessa Janis Joplin, Nina Simone, ovvero uno di quei nomi che ha fatto la storia del blues. Un film che a me è piaciuto in realtà, perché al di là di quello che è l'aspetto musicale, riesce a, secondo me, a raccontare molto bene quello che poteva essere la vita, stiamo parlando appunto dell'inizio del secolo, per una donna di colore che improvvisamente conquistò un enorme successo. Nel senso, lei era la classica donna nera di provincia in un paesino dove addirittura non c'aveva il nome, le strade, le vie non avevano nomi. Infatti, quando gli chiedeva dove abiti, come diceva, era bravissimo. E in realtà una cosa che mi ha colpito molto è che fondamentalmente tutto sembra succedere in un attimo. Lei, da cantante nei localini, diciamo, di provincia, eccetera eccetera, va a vedere un concerto della leggenda del blues Ma Rainey, interpretata da Monique, il premio Oscar, che a fine spettacolo la protagonista del film va a cercare, la trova in questo vagone del treno, che ovviamente all'epoca ci si spostava con dei vagoni e le grandi star avevano dei vagoni personali. Sale su e c'è un momento in cui il treno si mette in moto, mentre le dicono: vabbè, ma tu che vuoi? Perché sei qua su? Perché dovremmo scegliere di farti entrare nel nostro show? Il treno si muove e le dicono: guarda, scegli tu, o salti adesso che il treno sta per partire, oppure salti dopo quando sarà tutta velocità. E fondamentalmente lei decide di rimanere, lascia tutta la sua vita in quel paese da cui il treno parte, e da quel momento cambia completamente ovviamente la sua esistenza. Una cosa molto particolare è che fu una donna fortissima e anche decisa comunque a far valere i propri diritti. Era un'America ovviamente dove la segregazione razziale la faceva la padrona, c'era il Ku Klux Klan, ci sono delle scene in cui lei affronta a volto sempre alto queste questioni, si prende delle coltellate, lei aveva delle preferenze in termini sessuali con l'altro sesso, era bisessuale e non si fa mai problemi di questo. Quindi diciamo un personaggio che in realtà merita di essere riscoperto anche da chi magari non ha questa passione per il blues, perché effettivamente è un pezzo di storia importante.
Ma c'era un film su di lei che è passato da poco?
No, sta passando.
No, io l'ho visto. No.
Beh,
visto...
diciamo, è stato presentato a giugno, se non sbaglio.
al Sundance addirittura, quindi vabbè, adesso...
No, io l'ho visto in televisione in primavera, quindi c'è già
stato. Sundance a gennaio, però vabbè, probabilmente l'hanno passato a gennaio al Sundance e forse l'hanno rifatto, adesso lo fanno su Sky in questi giorni.
Infatti, non abbiamo capito se in questi giorni, in queste notti, ci sono degli orari un po' casuali.
Quando capita?
Paria...
Un sacco aperto poi a tutte le esperienze.
Infatti, allora, Paria è l'altro film che nel 2011 ha presentato Diris, questa è la pronuncia esatta, la regista di questo documentario, una regista che ha avuto come maestro niente o po' di meno che Spike Lee, e ovviamente questo si rispecchia anche in questo film, in questo Bessie, ovvero Spike Lee sappiamo benissimo che è stato da sempre molto sensibile ovviamente alle tematiche di integrazione razziale eccetera eccetera, e questa sua discepola ha preso sicuramente ottime cose e ha realizzato un film che vale la pena di vedere, per cui Bessie, un titolo che non vi potete dimenticare.
Non lo confondete con Messi, che è l'altro film che è uscito quest'anno.
Si scrive Bessie,
Bessie.
se avete Sky guardatelo lì, se no andatevelo a cercare da qualche parte, ne vale la pena. Nel frattempo mettiamo per chiudere la puntata ovviamente un brano di Bessie Smith, quella vera. È uno dei brani che in realtà torna spesso anche durante il film, anche perché diciamo un po' è la chiave di questa storia.
Tu dici sempre per chiudere la puntata, ma sappiate che c'è la genere di Laszlo Kovacs dopo,
non ve ne andate, E allora questa è Nobody Know When You're Down and Out, nessuno ti conosce quando sei giù e sei fuori. Bessie Smith,
non stai messo male.
Col nostro affetto.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out.
Basta con i flash, basta col magnesio.
Bartram Fabric e tacciono le luci, si spengono le voci o viceversa, ed è il momento della agenda cittadina di Laszlo Kovacs.
Un'agenda cittadina particolarmente testosteronica stasera.
Kovacs. Per noi sarai sempre Kovacs.
Allora, te carico. Comincio da là.
Testosteronico.
Comincio da là.
A di Zenith?
No, A di Assisi.
Dalla A alla Zenith.
Dalla A di Assisi, dove in questi giorni si sta tenendo una bellissima manifestazione che nuova, perlomeno nell'ambito delle giornate assisane organizzate da Cinecittà, Mariotti, eccetera, eccetera. Solito Balalam. Ci sono dei giovani che si sono inventati una bella iniziativa che si chiama Dove va il cinema italiano?
A me coglioni.
Domani sera c'è un film molto interessante che si chiama Su Re, film sardo passato a Venezia qualche anno fa. Io vi consiglio di andarlo a vedere perché secondo me è un film interessante. La serata inizia alle 18, dove va il cinema italiano, appunto, oltre alla commedia, le nuove proposte. Shuna, un cortometraggio di Emiliano Ferrera. Per qualche centimetro in più, il cortometraggio di Giovanni La Parola, la mezza stagione di Danilo Caputo. E poi, ovviamente, in serata, altri cortometraggi e soprattutto il film Sure di Giovanni Columbo. Il regista sarà presente in sala, l'ingresso è gratuito, dunque perché non andarvici?
Vai avanti così, tranquillo, alla Domus senza Pacis,
scusa, lo fanno alla Domus Pacis di Assisi. Anche il giorno successivo, il 18 e poi il 19, vi segnalo sicuramente quella del 18, che è un appuntamento molto importante, dove proietteranno il film di Claudio Romano, Ananke. Anche lì il regista sarà presente e sempre ingresso gratuito. Due film che vi straconsiglio di vedere. Che cosa accade invece nelle sale cittadine? Torniamo.
Se potrebbe fare un pensiero sopra.
Ma infatti, secondo me, neanche te lo puoi permettere. Ma neanche no.
Ma neanche no, ma neanche sì. Ma neanche no.
Che cosa fanno invece le città di qua della piana di Bastia, Ponte San Giovanni, per salire su in Acropoli?
Dai, faccio ridere, dai.
Cinema Medias. Cinema Medias abbiamo in programmazione giovedì 19 novembre. Ce l'ha detto lui. Visione del Reale. Bring the Sun Home.
Lui, Marco Casoli.
Ma soprattutto dal 19 in programmazione il film che sappiamo, speriamo essere meraviglioso come la vita drammatica e straordinaria di un
Dai, racconta.
Iqbal Masih in programmazione tutti i giorni eccetto lunedì alle 18:30, straconsigliatissimo. La sera, ne abbiamo accennato prima, gli ultimi saranno gli ultimi di Massimiliano Bruno, dal 20 al 25 in programmazione alle 21:30.
Laszlo,
ma come mai è uscito sto timbro di voce?
Perché sono emozionatissimo, perché sto per dire che lunedì 23 novembre al Cinema Medias ci ripropongono in versione restaurata Ricomincio da 3 di Massimo Troisi, una commedia straordinaria, imperdibile, alle 18:30, alle 21:30, che siate pomeridiani o serali, andate a vedere per fare belle risate.
Ma santa Madonna!
Ma Massimiliano Bruno o Bruno Massimiliano?
Massimiliano Bruno. Andiamo avanti, nella Sala Gemella, il Cinematografo Comunale Sant'Angelo, dal 19 in programmazione.
Ah, così si chiamano!
E si chiamano così, Medias e Sant'Angelo, che gli posso...
No, io chiedevo.
Dobbiamo parlare dal 19 al 23:11, tanto lo facciamo sempre poco, facciamolo anche al cinema, grazie a Sergio Rubini. Spettacoli tutti i giorni, 18:30, 21:15, sabato e domenica 16:30, 18:30, 21:15. Anche qui un evento, venerdì 20 novembre, sempre legato a diritti e storti, commercio eco solidale, abbiamo il film Reazioni a Catena, una web series, 78 minuti, ingresso libero, perché non andare?
Questa è una cosa molto importante, guarda, molto estremamente importante.
Assolutamente sì. Cinema Zenith. Il Cinema Zenith finalmente si apre anche alla musica e vi segnalo che mercoledì 18 c'è un evento pazzesco per la città di Perugia, perché
targato Cave Argento.
Lo vuoi dire tu, direttore, visto che sei un esperto di music?
I Fire,
unica
data italiana di questo trio italiana. Fenomenale, potentissimo, all'inizio. Consigliato a tutti quelli che apprezzano la bella musica senza distinzioni.
Sta per iniziare in questo momento al Cinema Zenith la proiezione di un grandissimo film che ho amato e amerei rivedere se non fossi qui a perdere tempo con voi cialtroni, che è Nebraska di Payne.
Bello,
Nebraska
molto
di Payne, in una rassegna curata dal nostro amico Andrea Fioravanti.
Ne abbiamo parlato nelle primissime puntate.
Nebraska è uno di quei film che va visto al cinema.
È sempre la solita rassegna.
Perché ogni tanto è passato in televisione, è passato in televisione anche su Sky, e in televisione non va bene, va visto al cinema.
Ma come è uscito fuori tutto sto frasario ciancicato?
Detto così, da giovedì in programmazione ovviamente 45 anni, film di cui abbiamo parlato, non abbiamo parlato ma ne parleremo perché...
Vabbè, vai, guarda, va,
facciamo un po' che cazzo ci pare, 45 anni da stravedere e soprattutto, ve lo sto per dire perché c'è l'ultimo appuntamento di una rassegna molto bella,
dai,
di un omaggio molto bello che è stato fatto al Cinema Zenith e falla finita, che stasera te gonfio, Super Paolo Pasolini. Mi sembra importante dire
questa,
che...
Questa ne accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite a ogni cosa.
Che minuto, dai!
Lunedì 23 novembre alle 20:15 e alle 22:30 sarà in proiezione a Cattone. Beh, che volete di più? Il postmodernissimo. Il postmodernissimo in programmazione, che cosa ci dà?
È strano,
questa settimana.
È proprio la vita del merda.
Questa settimana abbiamo tanto bel cinema al postmodernissimo, perché c'è a testa alta, fin d'apertura del Festival di Cannes. Tutti i giorni, non vi dico gli orari perché sono complicatissimi. Bella e perduta dal Festival di Locarno di Pietro Marcello, ne abbiamo parlato prima e sicuramente non vediamo l'ora di vederlo. E soprattutto un film molto interessante, perché presentiamo, presentano al postmodernissimo Abacuc.
Incredibile.
Film strano, sicuramente avanguardista. Di Luca Ferri.
Incredibile.
Di Luca Ferri. E assieme a questo film c'è anche un film di animazione realizzato da un regista perugino che si chiama Francesco Scarponi, che è Stonewall. Abacuc è un film surreale, un musical, un film di fantascienza, forse un fake remake dell'ultimo...
Capisci il concetto?
Dell'ultimo uomo sulla terra. Stonewall invece è il cortometraggio che dicevamo. Tutte le sere in programmazione, lunedì 23, il regista Luca Ferri sarà presente in sala per presentare il film. Prosegue Spectre, inutile che vi dica, e prosegue anche ovviamente The Lobster, giunto ormai alla sua quarta settimana di programmazione. Film molto interessante. Cosa da segnalare? Mercoledì 25, Il viaggio di Arlo, esce in tutte le multisale, esce anche a Perugia per fortuna al postmodernissimo, tre spettacoli, 15.30, 17.30, 19.30. Prosegue la rassegna Quarta Parete.
Questo non mi ricordo.
In questo momento è in programmazione un film molto interessante, se avete tempo andatelo a vedere, che si chiama Damnation, a me è molto caro perché prodotto dalla Patagonia.
Quello delle dighe.
Prodotto da Patagonia, è un film che parla di un movimento del quale noi avevamo visto un film che si chiamava Night Moves a Venezia qualche anno fa, di abolizione, un film
questo non mi ricordo, non c'è caricato
Night Moves, sì,
abolizione dei vestiti di lana,
no, è un film che parla dell'abolizione delle dighe negli Stati Uniti, perché simbolo del progresso per tanti anni, è anche un simbolo dello sfruttamento dell'uomo sulla natura, e dunque a questo grido,
quindi al grido,
io non voglio far demagogo, ma manco voglio far demastronzo.
Bravo, al grido.
E allora i castori,
Free the Rivers, questo bellissimo documentario che ha vinto un premio al Trento Film Festival di questo anno. Conclude dicendo che martedì prossimo chi la rassegna, concludo dicendo che
ormai prossimo, parla in terza persona.
Martedì prossimo, martedì prossimo la rassegna.
Posso scherzare?
La rassegna Quarta Parete presenterà Killer Slope, un film su il dramma del turismo, del turismo in montagna, di cui Everest ci ha parlato da poco, e soprattutto che nella terza sala verrà proiettato questa settimana Grido di Pietra di Werner Herzog, giovedì 19 e venerdì 20 alle 19.30.
Dai, fortuna che sono soltanto ma tre le sale del postmodernismo.
Infatti sì, sta agenda cittadina era più complessa.
Era più complessa, adesso chissà perché va sempre lunga.
Ultimo appuntamento.
Qualcuno lo fa anche a casa sua.
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, una settimana alla quale vi invito a partecipare in senso lato.
Io
in senso
tutti i giorni.
Particolare, mercoledì 25 novembre, proiezione del documentario al postmodernissimo, ispirato al libro Meno 100 kg, omonimo film Meno 100 kg.
Ma hai rotto la frodera del cazzo!
Soggetto di Roberto Cavallo, spettacolo unico alle ore 21.30. Partecipate.
Abbiamo fatto?
Ci sarebbero gli eventi speciali delle multisale,
risparmiamo. Adesso ci mangiamo le pinocchiate. Sono vari modi.
Signori, scusate, ma ricordatevi che sono in vendita le prevendite di Star Wars, ci saranno gli eventi straordinari
dappertutto.
E questo vi segnalo perché me l'ha ricordato adesso il dottor Rossi qui al mio fianco, che il 30 novembre c'è un documentario sull'incredibile vita di Orson Welles per celebrare i 100 anni dalla nascita, dalla morte, si capisce?
Sono incredibile.
Io pensavo. Comunque, evento speciale.
La morte di sicuro.
No, 30 novembre 2015.
E quello
il mago.
Incredibile Hulk quando è?
Quello che ci interessa.
È impossibile lavorare con voi. Avete rotto.
Io direi che chiudiamo il bar, l'internet, tutto quanto.
Sai che basta. Orsone Beni si chiamava. Era della Valtellina.
Vedi?
Mancavano le battute di Casoli.
Capito, questa è storia.
E su questa nota questa importante vi salutiamo in ritardo come al solito quando c'è Laszlo Kovacs, e vi ricordiamo che il programma è stato realizzato dallo stesso Laszlo Kovacs. dallo stesso Laszlo Kovács.
E non solo lui.
Non solo da lui.
Da chi altro?
Insieme a...
Dai che ce la fai.
Se ve lo dico, va bene, dai, ve lo dico, ok. Insieme a... insieme al sottoscritto, insieme a Hans Delbruck, a Simone Smith, a Air Director, ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, ringraziamo la Boca di Teutonica Martitta Schweighofer, grazie agli ospiti Marco Casoli, Simone Rossi, Marco Della Torre, Daniele Pampanelli,
Just in Time,
e ovviamente al professore Just in Time. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo di corsa a Pisa a puntellare la torre che sta per crollare come se fosse Antani per tre o anche Posterdati con fuochi fatui. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andate tutti al cinema.
Giapponese.